It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Vittorio Emanuele Parsi, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte voi.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per condividere il suo nuovo saggio sulla fascetta. C'è una frase importante che dice: il punto non è fermare la guerra, il punto è salvare la democrazia. E questa è una frase importante che ci dobbiamo portare dietro per tutta la lettura di questo saggio e anche quando abbiamo chiuso questo saggio, ovviamente. Saggio che si intitola Il posto della guerra e il costo della libertà. Leggo nel risvolto di copertina che Vittorio Emanuele Parsi è professore ordinario di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali all'Università Cattolica di Milano, dove tra l'altro insegna anche studi strategici. E a proposito di strategia, qui la parola strategia a proposito di questa guerra, la guerra che stiamo vivendo a livello di informazione, speriamo rimanga lì, è la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Ecco, la parola strategia, Vittorio Emanuele Parsi, visto che lei insegna per l'appunto studi strategici, che significato ha questa parola in questa guerra?
Beh, se guardiamo alla strategia che sta applicando Putin, è una strategia di guerra totale. Contrariamente a quello che spesso si legge o si sente dire, che la Russia starebbe combattendo con un braccio legato dietro la schiena, in realtà per la quantità di distruzioni sistematiche che apporta alle infrastrutture civili e residenziali dell'Ucraina, per la volontà di unire un popolo per piegarne la resistenza, siamo veramente alla ridizione della guerra totale che vedevamo nelle due guerre mondiali. Quindi anche rispetto a un'immagine che spesso viene evocata, che io non trovo particolarmente felice, della terza guerra mondiale a pezzi, ecco no, su questo invece la terza guerra mondiale c'è, nel senso delle modalità con cui viene combattuta questa guerra che pensavamo di non dover vedere più dopo il 1945.
Eppure questa guerra ci viene raccontata, ed è molto difficile, lo capiamo, raccontare una guerra, perché la collocazione dell'informazione, non sto dicendo informazione giusta o sbagliata, è sempre molto difficile. E le ultime notizie che arrivano dall'Ucraina sono che a Kherson sarebbe stato colpito il centro oncologico, in corso c'è un'evacuazione della riva sinistra del fiume Dnieper, e quindi Kherson è di nuovo al centro dell'attenzione, quando fino a poche settimane fa Kherson poteva rappresentare invece un ritorno, per così dire, a una certa normalità, a un inizio di trattativa, quando i russi si erano, per così dire, ritirati.
E questo sulla trattativa, secondo me, è purtroppo un gigantesco abbaglio. Le trattative sono importanti in tutte le guerre, evidentemente. E la più parte delle guerre, anche se non tutte, si chiudono attraverso una fase negoziale che a un certo punto si propone. Anche quelle che poi si chiudono con la resa incondizionata, talvolta passano attraverso fasi negoziali. Fu il caso della Prima Guerra Mondiale, solo per ricordare una che tutti più o meno conoscono. Però il punto è che in questa fase i russi non stanno mostrando nessun tipo di comportamento che possa precludere all'inizio dell'apertura di una trattativa. Come lei ricordava, da Kherson i russi si sono ritirati sotto l'incalzare della controffensiva ucraina per evitare di restare isolati in una sacca. E adesso la reazione russa è distruggere quella provincia che appena qualche mese fa, attraverso un referendum farsesco, avevano dichiarato eterno suolo russo, per difendere il quale avevano minacciato persino l'uso di armi nucleari. Ecco, siamo alla farsa tragica in questo caso, perché i russi stanno distruggendo un pezzo del loro territorio perché non resti intonso, diciamo così, nelle mani di chi legittimamente lo detiene. E in questo caso la strategia è molto chiara, cioè fare in modo che l'Ucraina, che resterà indipendente dopo questo enorme sacrificio, sia riportata, come ha detto Tolstoi, il pronipote di quel grande scrittore pacifista che fu Tolstoi, riportare l'Ucraina alle condizioni del XVII secolo, al 1600, perché questo sia un peso per chiunque voglia aiutarla. E su questo bene ha fatto von der Leyen a dire che i 300 miliardi di valuta sequestrati alle autorità russe nelle banche occidentali saranno impiegati per ricostruire l'Ucraina quando questa guerra sarà finita.
E quando diventerà di nuovo il posto della pace, non il posto della guerra, però lei, Vittorio Emanuele Parsi, ci pone di fronte anche a quella che è l'ingegneria istituzionale, e qui c'è forse un vulnus. Hanno provato in tanti, Papa compreso, a porre, non dico fine, ma porre quantomeno una pausa ai bombardamenti, all'avanzata delle truppe. Ma questa ingegneria istituzionale, oggi come oggi, che cosa può fare per questa guerra?
Beh, partiamo dalla considerazione positiva. La costruzione di un tessuto di istituzioni internazionali ispirate a quelle della democrazia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La trasformazione di paesi europei che erano sempre stati per 2500 anni gli uni in guerra contro gli altri, chiaramente non quei paesi, perché non è che sono esistiti per 2500 anni, ma l'Europa per 2500 anni è stato il posto della guerra. E ancora nella prima parte del Novecento, paesi che noi consideriamo tutti occidentali si combattevano furiosamente al punto di dare vita a due guerre mondiali per conquistare l'egemonia sul vecchio continente. Ebbene, quello che è successo dopo il 1945 è che una trasformazione legata alla diffusione della democrazia, alla diffusione dell'economia di mercato e alla diffusione del concetto di società aperta ha trasformato l'Europa dal posto della guerra nel posto della pace. Questo è tutto quello che è successo. Forse ci siamo troppo cullati nella speranza, nell'illusione, che si potesse espandere quest'area della pace semplicemente facendo in modo di collegare attraverso le istituzioni mercatistiche, cioè un mercato comune, per così dire, un'economia aperta a tutti, anche i grandi sistemi autoritari. In fondo l'autoinganno del legarsi attraverso il gas e il petrolio alla Russia era questo, era l'idea di rendere troppo oneroso per chiunque, per noi come per loro, interrompere questa relazione, e le guerre evidentemente interrompono qualunque relazione, anche quelle economiche. Ecco, questa è stata forse un'illusione. Adesso dobbiamo constatare che quello strumento non basta, e mentre cerchiamo di capire meglio che cosa possiamo fare per riuscire ad avere una situazione di tregua, quantomeno, anche con i sistemi autoritari, dobbiamo però proteggersi da loro, perché Putin e in maniera diversa Xi hanno lanciato un atto di ostilità nei confronti dell'Occidente e dell'ordine internazionale liberale. Hanno detto che le democrazie sono obsolete, hanno detto che i regimi ispirati alla libertà, all'uguaglianza, alla differenza di genere e quant'altro sono decadenti, e hanno proposto di sostituire a questi nostri regimi, a questi nostri principi, i loro come canone del mondo. Su questa proposta noi non possiamo cedere. Ecco perché è minacciata la democrazia in Ucraina, oltre che la sovranità, la libertà e la vita di quel valoroso popolo ucraino.
E non solamente dell'Ucraina, perché qui la sovranità limitata è anche per gli altri paesi, avendo le sanzioni in corso. E qui la sovranità limitata non è data solamente dalle sanzioni, ovviamente, no? Se noi lasciamo sempre campo libero alla libero, lei poco fa parlava della Russia e della Cina, lasciando campo libero alla loro strategia e al loro dire sulle democrazie che non sono il mondo ottimale, ed è Ed è in questo modo che si arriva a questa sovranità limitata. Ma noi di tutto questo, Vittorio Emanuele Parsi, ce ne stiamo accorgendo?
Non così tanto, purtroppo, perché c'è uno sforzo nel nostro mondo contemporaneo a capire che talvolta la comprensione dei fenomeni richiede un pochino di profondità, nel senso prendere un po' di rincorsa, no? Rinculare per meglio saltare, direbbero i nostri amici francesi. Allora, appunto, è proprio questo, cioè non esiste la possibilità di mettere fine a questa guerra semplicemente con la volontà della pace. Occorre opporsi alla volontà della prevaricazione. E se noi dovessimo mostrarci accondiscendenti verso Putin, commetteremmo lo stesso tipo di errore che commettiamo quando condoniamo l'abusivismo edilizio e poi alla prima pioggia un po' importante ci ritroviamo a contare i morti. E ogni volta facciamo lo stesso errore. Il rigore della legge, il rigore dei principi, a volte è il modo migliore per poter salvare vite, anche quando occorre patire dei sacrifici per poterla fermare.
Lei apre questo suo libro con una frase tra Javier Marías e Shakespeare. Domani nella battaglia pensa a me. Perché la scelta di questa frase?
La scelta di questa frase perché la guerra polarizza, la guerra ci fa pensare, mettere in scala le cose più importanti e le meno importanti. E allora, al di là del significato originario che Shakespeare attribuisce a questa frase, a me questa frase ricorda che di fronte alla prova della vita e della morte, pensi ai legami più cari, pensi alle cose che possono solo consolarti e sostenerti nella truce spettacolo del confrontarsi con la morte.
Eh sì, il confronto con la morte, ogni giorno con la guerra, anche se lei pone a un certo punto del suo saggio una frase illuminante di Charles Tilly: lo Stato fa la guerra, la guerra fa lo Stato. Sembra che una non escluda l'altra, sembra che una abbia bisogno dell'altra. Ora è proprio necessario la guerra per fare lo Stato, per creare lo Stato, oppure dobbiamo considerare questa immagine, questa idea fuori dal tempo?
No, Tilly ci indica un percorso storico con questo aforisma e ci dice una cosa molto semplice che anche qui noi spesso tendiamo a dimenticare. La costituzione dell'autorità dello Stato ha rappresentato uno strumento straordinariamente efficace per combattere la guerra civile. Lo Stato non viene inventato per costituire, diciamo così, la tessera unitaria del puzzle del sistema politico internazionale. Lo Stato viene realizzato per portare a sé tutte le risorse di violenza legittima e per poter quindi escludere la guerra tra vicini di casa, perché ogni uomo non sia lupo ad ogni altro uomo. Però la straordinaria efficacia di questa operazione fa sì che gli Stati si siano trovati storicamente ad accumulare capacità, risorse di potenza, militari, economiche, di lealtà, talmente, diciamo così, sovrabbondanti da utilizzare poi queste risorse per combattersi gli uni con gli altri ed espandere sostanzialmente l'area della propria giurisdizione. Ecco, quello che la pace democratica ha costruito dopo il 1945 in Occidente è stata proprio la capacità di eliminare questo fatto. Francesi e tedeschi si sono combattuti dai tempi della rivoluzione fino al 1945. Oggi ditemi se esistono due popoli più vicini tra di loro, più intimamente legati dei francesi e dei tedeschi. E tutto questo solo perché sia la Francia che la Germania sono democrazie, sono sistemi di economia di mercato e sono società aperte. Sono sempre stati dove erano, non si sono mossi, non hanno stati cuscinetto intermedi, non hanno accordi di disarmo reciproco, ma sono diventati amici da nemici che erano. Chiaro che noi sappiamo che non possiamo esportare la democrazia, non funziona. La democrazia deve costituirsi attraverso un processo autoctono, ma quello che noi possiamo fare è proteggere quei processi di democratizzazione dal tentativo violento di interromperli, come stava succedendo in Ucraina e come sta succedendo in Ucraina per mano di Putin.
La guerra chiede che le sia dato un senso e incredibilmente dispensa senso, un senso che si scopre nel bel mezzo del suo caos. I soldati sopravvissuti a una battaglia dichiarano al ritorno che quello è stato il momento più ricco di senso della loro vita. di un senso che ne trascende ogni altro. Queste sono le parole dello straordinario psicanalista Jan Silman, che tanto ha sondato la presenza dell'animo umano. E qui, quando leggiamo queste parole, Vittorio Emanuele Parsi, la guerra chiede che le sia dato un senso, ma soprattutto dispensa senso. Ecco, ma che senso dispensa oggi con questa guerra?
Beh, ci ricordo una cosa che è terribile, ma è terribilmente vera, che le cose per cui vale la pena vivere sono anche quelle per difendere le quali vale la pena morire. Questa non è una lezione che l'umanità non può dimenticare. Noi possiamo fare di tutto perché la nostra vita, le vite dei nostri figli, delle nostre figlie, siano meno attraversate dalla ricorrente, terribile esperienza della guerra. Ma non possiamo pensare di esorcizzare la guerra e farla scomparire con una grande scomunica o con un grande tabù. Perché fin quando uno solo, vorrà pensare e fare che l'applicazione della violenza sia sufficiente per cambiare le cose che non gli piacciono, e posso usare la prepotenza, allora noi dovremmo sempre essere pronti a difenderci. Le democrazie fino adesso hanno sempre vinto le guerre contro le non democrazie, perché sono lente a mobilitare le risorse, ma quando le mobilitano si trovano ad avere molte più risorse, perché non sono risorse create attraverso chissà quale pianificazione dispotica, ma sono frutto di una società che normalmente pensa ad altro, piuttosto che ad armarsi e piuttosto che a avere il senso della politica onnipresente, e quindi produce tantissimo. E poi è capace la democrazia di ricordarci appunto quel senso, che a un certo punto, quando viene sfidata, la democrazia sa reagire, perché reagisce per il bene comune, e tutti sanno istintivamente qual è il bene comune. È difficile, è lunga, è un'operazione che non finisce nell'arco di una notte, ed è doloroso e costringe tutti noi a riconvertirci in qualche modo, appunto a trovare il senso delle cose in quella profondità che, grazie a Dio, normalmente non siamo costretti a sondare.
Lei ha detto poco fa che è difficile, ma io vorrei riportare la situazione a una nostra difficoltà, no? Le cosiddette persone della strada, quando si mettono davanti a un giornale, leggono il giornale, cosa che si fa sempre più raramente ormai, quando ci si pone di fronte alla televisione a seguire uno di quei dibattiti. Io penso che, e lo penso molte volte quando si chiude una trasmissione, e adesso che cosa ne penso? Perché io non sto dicendo che ci siano degli imbonitori che tirino per la giacchetta il pubblico da una parte all'altra, succede, però è veramente difficile per chi vuole fare informazione determinare, non dico una oggettività, perché con la guerra l'oggettività lo sappiamo tutti che non esiste forse nemmeno nella realtà di nessun giornalista, però lei che sensazione ha? Lei che queste cose le vede da spettatore, ma le anche partecipe nei dibattiti televisivi.
Guardi, purtroppo i imbonitori esistono, così come esistono narcisisti patologici che non arretrano neanche, diciamo così, il proprio ego di fronte allo spettacolo dei morti e dei feriti, che non arretrano, che parlano di oppressione della propria libertà, non avendo il pudore neanche di accorgersi che stiamo di fronte a uno spettacolo in cui la libertà di un popolo viene massacrata, eppure questo capita, perché poi gli esseri umani sono esseri umani, noi per primi, cioè non guai a dipingerci come santi navigatori ed eroi, cioè francamente non ha proprio nessun senso. Detto ciò, io credo che il senso delle cose è l'unica oggettività possibile, paradossalmente, sta nella propria soggettività. Quali sono i valori in cui crediamo? Quali sono i principi che crediamo non negoziabili davvero? Ecco, io penso che la libertà, la democrazia, il rispetto delle decisioni dei popoli siano fondamentali, siano valori che, se noi perdiamo, segnerebbero, diciamo così, sì, ripartirebbe un arretramento verso la barbarie. Ho sentito persino dire che la sovranità non è tutto. E in realtà la sovranità per un popolo è tutto. Un popolo esiste in quanto sovrano, oppure non esiste, non esiste come popolo. Se perdiamo l'idea che la sovranità sia un concetto che vada tutelato, torneremmo semplicemente alla giungla, alla legge del più forte, alla continua applicazione della violenza. Io penso che con tutte le difficoltà e con tutte le imperfezioni, anche con tutti gli errori, talvolta le ipocrisie che possono attraversare la vita dei popoli come degli individui, siamo di fronte in questi secoli a un progressivo deimbarbarimento della civiltà internazionale. E questo non va perduto, perché se noi perderemo le regole, la capacità di proteggere queste regole, di difendere queste regole anche con la forza delle armi, contro chi applica la forza delle armi per distruggerle, torneremo in un mondo in cui la violenza sarà più ricorrente, non meno ricorrente, più barbara, non meno barbara.
E lei in questo saggio analizza, sì, la guerra russo-ucraina, ma anche la situazione, per esempio, in Afghanistan, tanto per citarne una, altri focolai di guerra. E questa guerra che, come diceva Clausewitz, è uno strumento della politica, un affare dello Stato. Ecco. E quindi lo strumento della politica, o forse potremmo dire ancora più giustamente uno strumento dell'economia, perché da sempre le guerre, più che della politica, sono state uno strumento economico.
Sì, no, nel senso che poi in realtà la violenza è tipicamente una cosa che ha a che fare con la politica, non nel senso che la politica debba essere necessariamente violenta, ma la politica implica il potere. E il potere implica la necessità di decidere e quindi poi di piegare a questa decisione, anche quando è assunta in maniera democratica, attraverso tutte le modalità più che tutelano maggiormente le diversità di opinione. La decisione poi deve essere imposta a tutti, anche a quelli che sarebbero contrari all'interno di una comunità politica. Ripeto, questo al di là delle modalità democratiche e liberali con cui la volontà viene determinata. E quindi in qualche modo c'è un legame stretto tra la politica e la guerra. Detto ciò, quello che abbiamo conosciuto in tutti questi secoli è stato, e soprattutto in questi 75 anni, è stato il progressivo tentativo appunto di ingentilire lo strumento del potere, in maniera tale che la decisione, il potere, non si manifestasse con la rudezza della violenza. L'economia in realtà agisce in maniera molto diversa. Dice in maniera diversa perché è chiaro che le guerre determinano vantaggi economici per alcuni e svantaggi economici per altri. Se le guerre fossero solo avventure senza ritorno, non ci sarebbero più, ma in realtà, come sempre, nella guerra, come in qualunque altra condizione umana, che ha una sua razionalità e nessuna follia, ahimè, c'è chi guadagna e c'è chi perde da una situazione a un'altra. In guerra abbiamo avuto, no? Anche nelle nostre guerre nazionali, abbiamo avuto quelli che perdevano figli, mariti, i padri, e avevamo quelli che si arricchivano attraverso la speculazione e attraverso la borsa nera, per cui guai a pensare che non ci sia una dimensione economica della guerra, ma io non credo che siano le forze economiche che scatenano le guerre, perché la guerra comunque ostacola l'attività economica, certo può consentire ad alcuni grandi vantaggi, ma complessivamente c'è un rallentamento della crescita economica durante le guerre.
Lei nell'ultima pagina di questo saggio dice che la più importante delle sfide immani a cui andiamo incontro è senza dubbio continuare a fare sì che la Terra sia un posto non ostile alla sopravvivenza della specie umana, e per fare questo la guerra non ci servirà, ci sarà di ostacolo. Ma se ci guardiamo intorno... Ma se ci guardiamo intorno, però, oltre alla guerra dell'Ucraina, ma quanti ostacoli ci sono, Parsi?
Non c'è dubbio. Questa è una sfida nuova perché costringe ad andare uniti verso un obiettivo complessivo senza andare, diciamo così, contro nessuno. No? Ed è molto complicato perché noi siamo abituati a unirci in un gruppo interno che si contrappone in qualche modo, anche solo si differenzia rispetto a un gruppo esterno, la nostra famiglia e le altre famiglie, la nostra comunità e le altre comunità, la nostra patria e le nostre padre, la patria altrui. È abbastanza un riflesso normale. Quello che abbiamo fatto è stato costruire le capacità di avere con l'esterno rapporti pacifici e di amicizia, di filia per così dire, invece che rapporti di ostilità, senza che venissero meno i sensi delle rispettive singole comunità. Quindi muoversi per la costruzione di un ambiente naturale non ostile per l'uomo per la donna è estremamente una sfida nuova. Però su questo c'è anche appunto un parallelo con quella situazione politica che abbiamo costruito in questo secolo, nel secolo scorso in realtà ormai. Ovvero, cioè, noi dobbiamo, così come cerchiamo di costruire un ambiente naturale che non sia ostile alla specie umana, dobbiamo continuare a mantenere un ambiente politico internazionale che non sia ostile alla specie democratica. Perché noi siamo umani e noi siamo democratici, cioè la specie umana e la specie democratica sono le specie antropologiche e politiche in cui noi ci riconosciamo. Guai se pensassimo di poter rendere il pianeta semplicemente un posto vivibile per le blatte, che ne so io, poi gli scarafaggi, e non per noi. Guai se pensassimo di fare dell'ambiente politico internazionale un posto vivibile solo per i dispotismi e non per le democrazie.
Nella geografia delle definizioni, Vittorio Emanuele Parsi, che valore ha oggi dire Occidente ed Oriente?
Beh, intanto, come lei sa, Occidente ed Oriente cambia continuamente questa accezione. Durante i tempi della Guerra Fredda l'Oriente era l'Unione Sovietica e l'Occidente era quello che stava al di qua del fiume Elba, 1500 chilometri forse di profondità fino ad arrivare alle coste dell'Atlantico. L'Occidente è stato un concetto completamente mutevole, è partito a delinearsi sulle coste della penisola anatolica ai tempi delle guerre persiane, per così dire, e progressivamente si è spostato fino ad arrivare oggi sulle coste del Pacifico, del Giappone o della Corea del Sud. L'Occidente è stato per tanto tempo quella costruzione politica che proprio in virtù delle sue continue guerre intestine aveva sviluppato una struttura istituzionale come lo Stato, capace di annichilire qualunque altra forma di organizzazione politica che incontrasse fuori del suo territorio originale. E la nostra storia occidentale per secoli è stata depredare il mondo esterno per usare quelle risorse per distruggerci in guerre intestine tra i paesi dell'Europa. Ecco, da dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Occidente non è che cessa di essere quella lunga storia. Ci sono trascinamenti importanti sotto gli occhi di tutti, ma contemporaneamente l'Occidente rinasce, soprattutto l'Europa. Gli stati europei rinascono tutti come democratici e fa la differenza sostanziale. È quel passaggio che ci consente di sentirci oggi, sperimentare concretamente la fratellanza europea, che non è una fratellanza chiusa rispetto agli altri, ma una fratellanza nel posto in cui questa fratellanza non era mai stata percepita e mai ci aveva impedito di massacrarci. Se lei ci pensa, nemmeno le grandi religioni e il loro messaggio anche di pace era riuscito a estromettere la guerra. E invece il pensiero liberale, le istituzioni democratiche, l'idea di società aperta sono quelle che hanno trasformato noi da guerrieri assolutamente aggressivi, pronti sempre a scannarci, in persone amanti della pace, che semmai sono pronte a difendersi quando questa pace viene minacciata. È un cambiamento epocale. Spesso sento dire che il Novecento è stato il secolo del suicidio europeo. Ecco, io preferisco pensare che il Novecento è stato il secolo della resurrezione europea, della rinascita di una nuova Europa diversa da quella precedente e molto più legata ai principi della democrazia di quanto mai fosse avvenuto prima.
Il posto della guerra e il costo della libertà è il saggio che abbiamo attraversato insieme con Vittorio Emanuele Parsi, saggio pubblicato da Bompiani. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto rileggendo La fattoria degli animali.
Questo senza dubbio traguarda la società contemporanea. In che modo?
Perché vede, ci parla di questo, dell'orribile menzogna su cui si fondano i sistemi autoritari, costruiti esclusivamente sulla bugia, sulla menzogna, ma se ne parla in maniera leggera. Ci parla in maniera leggera di una cosa terribile, che è il modo migliore per far capire cos'è la posta in gioco. Non prediche tristi e piagnucolanti, ma l'ironia e il sarcasmo che ci può ricordare davvero chi siamo e cosa non dobbiamo diventare.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e buona giornata.
Grazie a voi.